Dal Salmo 66. Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia. Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio, il nostro Dio, e lo temano tutti i confini della terra. Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse ai discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Un poco e non mi vedrete più, un poco ancora e mi vedrete. Allora alcuni dei suoi discepoli dissero tra loro: che cos'è questo che ci dice? Un poco e non mi vedrete, un poco ancora e mi vedrete, e io me ne vado al Padre? Dicevano perciò: che cos'è questo un poco di cui parla? Non comprendiamo quello che vuole dire. Gesù capì che volevano interrogarlo e disse loro: state indagando tra voi perché ho detto un poco e non mi vedrete e un po' ancora e mi vedrete? In verità io vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna, quando partorisce, è nel dolore perché è venuta la sua ora. Ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi ora siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo, e il vostro cuore si rallegrerà, e nessuno potrà togliervi la vostra gioia.
Pace bene amici, ben ritrovati a questo appuntamento con la liturgia festiva. Oggi commentiamo la parola di questa sesta domenica di Pasqua, quindi siamo sempre nel tempo pasquale. Il Signore ci lascia il suo spirito. E quali sono le funzioni di questo dono di Gesù? Guidare i discepoli alla pienezza della verità, che ora non sono in grado di portare. Non solo, assistere la comunità nel difficile compito di unire la fedeltà passato alla novità presente, la memoria al rinnovamento. Prenderà del mio, dice Gesù. Il condurre avanti dello Spirito è sempre un condurre indietro a Gesù e ripartire da Gesù. Il suo insegnamento è identico a quello di Gesù. Ma non solo, lo Spirito ci fa capire la persona di Gesù, perché la verità si identifica, la verità entro la quale lo Spirito animerà la comunità dei credenti, la verità alla quale condurrà lo Spirito, si identifica con la persona di Gesù. Ma questo insegnamento dello Spirito non è una semplice ripetizione mnemonica delle parole del Signore, non è ripetitivo questo condurre dentro alla pienezza dalla verità, perché la fedeltà sempre comporta un approfondimento, la vita prosegue, si cammina nella storia e quindi la comunità cristiana lentamente progredisce nella conoscenza del suo Signore, verso la pienezza della verità, è il versetto 13 del brano del Vangelo di oggi. Lo Spirito, si dice, si afferma, rivelerà le cose future, cioè queste cose future non devono essere intese in senso di cronaca, dell'avvenire, dei fatti che succederanno dopo, ma una lettura, usiamo un termine un po' troppo specifico, magari una lettura escatologica della storia, termine che spieghiamo subito, cioè è una lettura del presente, della storia presente, della vita presente che ognuno di noi vive adesso, qui ed ora, alla luce della sua conclusione, cioè riuscire a vivere la vita non semplicemente pensando a dove si mettono i propri piedi passo dopo passo, anche questo altrimenti inciampiamo e cadiamo, ma camminare con uno sguardo prospettivo verso l'eternità. Questo vuol dire fare una lettura escatologica della storia e lo Spirito Santo ci aiuta a camminare in questo modo. Ci sostiene nel presente, ma ci fa intravedere il nostro dopo. Gesù dice, fra un poco non mi vedrete più, un altro poco e mi vedrete. In fondo è il tema centrale che i discepoli non comprendono, è il tema della sua dipartenza e anche del suo ritorno, perché Gesù parte ma ritorna. E questo ritorno, dopo la resurrezione, produrrà gioia, dice il Signore. La tristezza che mortificherà, appesenterà il vostro cuore, questa tristezza si cambierà in gioia. Cioè il suo ritorno, la sua presenza, rende il discepolo capace di gioire. Si manifesterà la sua presenza con il dono della sua gioia, della gioia che lui darà. Ma com'è possibile gioire in un mondo pieno di contraddizioni, mentre Gesù dice, ah, dove io adesso vado, voi non potete venire, non lo dice in questo brano del Vangelo, però lo dice altrove, sempre in Giovanni. I discepoli avvertono la fatica di una separazione e sperimentano la tristezza di questo allontanamento da parte di Gesù. Di fatto Gesù è stato con i discepoli circa 50 giorni e poi all'ascensione se n'è andato, ritornato alla destra del Padre. Ha lasciato il dono del suo spirito, ma molte volte questo spirito non si intravede, non si coglie, si vive nell'assenza dello spirito, nell'assenza di Gesù, nell'assenza di Dio e questo ci fa soffrire anche perché la vita non è rose e fiori, alcune volte comporta una fatica. E la gioia di cui Gesù promette che non verrà mai meno nel suo discepolo, nella misura in cui si lascerà guidare dallo Spirito, è una gioia quindi dove non è priva della croce, ma significa semplicemente cercare di vivere la croce non come una sconfitta, perché di fatto poi il Signore è morto ma è anche risorto. E quindi, come si diceva prima, occorre vivere il momento presente in un modo prospettico, cioè guardando quello che verrà dopo, perché la vita non è tutto qui. Ma la gioia cristiana non è soltanto una gioia che passa dalla croce, ma un dono che viene da Dio. Non si identifica questo dono e questa gioia quindi con il possesso di beni, nella realizzazione di se stessi, nel compimento dei propri progetti. Essa deve porre il suo fondamento in alcuni gesti compiuti da Dio a nostro favore, cioè la gioia del cristiano è una gioia legata a fatti e avvenimenti che si sono verificati dentro la storia della salvezza. Basta pensare alla creazione, alla legge nell'Antico Testamento, cioè ai primi 5 libri della Bibbia, alla promessa e fedeltà di Dio, che è una parola, la sua, una promessa, una profezia che non viene mai meno, alla certezza di una salvezza compiuta da Gesù a nostro favore. Ecco, l'individuazione di questi gesti, avvenimenti, fatti, successi dentro la storia sono e devono essere causa, fonte di gioia, perché Dio è fedele e quello che ha compiuto nella storia passata continuerà a compierlo nella storia futura. nostra e universale. Allora la gioia cristiana è possibile solo all'interno della fede, perché altrimenti il tempo presente è tutto per coloro che non credono, e nel tempo presente alcune volte c'è spazio, ci può essere spazio per la gioia, ma altre volte no, mentre per il cristiano la gioia è comunque un dono di Dio che si rende presente nella misura in cui noi facciamo riferimento allo Spirito, il quale ci conduce dentro la pienezza della verità, ci fa rigustare i fatti, gli eventi di salvezza verificatosi da Gesù in poi e anche prima lungo la storia, e ci fa intravedere, ci conduce, cammina con noi per condurci dentro la pienezza della verità e della vita.
Nel brano di Vangelo di Giovanni che abbiamo ascoltato, Gesù sta rivelando, qui siamo nel contesto dell'ultima cena, sta rivelando agli apostoli il segreto della sua vita, quindi il segreto della sua intimità con il Padre, e li incoraggia a non perdere la speranza nel prossimo momento di smarrimento che loro saranno costretti a vivere, ecco, quando lui andrà in croce. Non possono capire, lui lo sa, non possono capire tutto e tutto subito, perché per poter capire Gesù risorto è necessario un'esistenza nuova, è necessaria una riflessione nuova, un cammino, è necessaria l'azione dello Spirito. Infatti dice: quando verrà lui lo Spirito di verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso. Ecco, è interessante notare come Giovanni usa due verbi diversi per vedere, no? Quando dice un poco vedrete, un poco non mi vedrete più, e un po' ancora e mi vedrete. In italiano la traduzione c'è, usa lo stesso verbo vedere. Invece Giovanni usa prima il verbo teorein, che indica un vedere fisico, e poi il verbo orao, che invece indica un modo di vedere spirituale. Ora, si usa due verbi diversi, non è a caso. E perché? Per passare dalla visione fisica di Gesù prima della Pasqua alla visione del Gesù risorto, con tutto quello che questa comporta, c'è bisogno di fare un salto di qualità. Se ci pensiamo, anche in tutte le apparizioni, no, del risorto, dall'apparizione alle donne al sepolcro, i discepoli di Emmaus, ma anche quando appare sul lago, ecco, non viene riconosciuto subito, no? È evidente che c'è bisogno di uno scatto, c'è bisogno di qualche cosa, no? Per poter vedere lì davanti Gesù risorto. Ecco, c'è bisogno di passare da quel primo modo solo fisico a quel secondo modo spirituale. E chi ti consente di fare questo salto è proprio il dono dello Spirito, quello Spirito che non aggiungerà nulla a ciò che Gesù era, ma prenderà quello che era suo e ve lo annuncerà, cioè ti metterà in grado di comprendere la novità del Gesù risorto. Ecco, questo è interessante, perché anche noi, se vogliamo entrare nel mistero di Gesù risorto, e Gesù risorto, ricordiamo, è risorto oggi, cioè lui è il vivente, è sempre presente nel cammino della Chiesa da allora e anche oggi. E allora, se noi vogliamo vedere anche oggi il Gesù risorto nella nostra storia, abbiamo bisogno di questi occhi illuminati dallo Spirito. Ecco, allora solo in questo modo, no? Lo Spirito illuminerà la Chiesa e la storia del mondo potrà essere la strada su cui la Chiesa, camminando, capirà il messaggio di Gesù. Molte volte ci si trova in situazioni in cui occorre decifrare i fatti del presente, e non è semplice o immediato innestarli sul Vangelo per interpretarli e viverli. Chi allora aiuterà ciascuno di noi, la Chiesa, a discernere i segni del presente per viverli, ecco, nello Spirito di Gesù? Bisogna invocare lo Spirito Santo, perché così la storia, tutta la storia della Chiesa, la storia dell'umanità, nel cammino secondo lo Spirito, ci aiuterà attraverso tutti i fatti che accadono, le situazioni, anche gli sconvolgimenti, la pace, le guerre, ci aiuterà a scoprire davvero che cosa Gesù ha voluto dirci e come, cosa significa tradurre la volontà di Dio nella situazione di oggi.
A me colpisce quando in questo Vangelo, appunto, Gesù dice: quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Ecco, mi colpisce questa frase, perché ancora una volta Gesù sottolinea questa comunione che esiste tra Lui e il Padre e lo Spirito Santo. Cioè questo viaggiare insieme, questo vivere insieme, questo fare insieme della Trinità. Noi a volte ci dimentichiamo della Trinità perché pensiamo magari di più a Gesù, oppure qualche volta ci rivolgiamo al Padre, un po' meno magari allo Spirito. Invece Gesù non cessa di menzionarli. Tantissime volte menziona il Padre: io e il Padre siamo una cosa sola, io faccio quello che mi ha detto il Padre, io sono nel Padre, il Padre in me. Ma adesso, dopo la sua resurrezione, e anche prima, in questo caso, come in questo Vangelo di Giovanni, spessissimo cita anche lo Spirito Santo come una persona che vive in una comunione piena con Lui e con il Padre. Ancora prosegue questo Vangelo dicendo: egli mi glorificherà perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. E poi ancora dice: tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Quindi ancora una volta sottolinea questa comunione piena tra Lui, il Padre e lo Spirito Santo. E io credo che per vivere veramente la nostra vita cristiana, per poter vivere quell'amore di cui Giovanni ci parla in queste domeniche, per poter vivere di quel coraggio, di quella forza, di quella speranza che anche davanti alla croce, davanti alla morte, davanti al dolore non si arrende, non si arresta, ma continua a credere, a sperare, ad amare, che è quello che poi ha fatto Gesù di fatto, abbiamo bisogno di restare uniti alla Trinità, di vivere dentro questa Trinità, questo spirito trinitario, perché abbiamo bisogno di tutte e tre le persone della Santissima Trinità per vivere in pienezza la nostra fede. Come Gesù ha avuto bisogno del Padre e dello Spirito Santo per vivere la sua testimonianza e anche per annunciare agli altri la sua testimonianza, così noi abbiamo lo stesso bisogno suo. Ci occorre credere fermamente a questa Trinità che ci accompagna, a questa Trinità che è con noi e a ciascuna di queste persone che in qualche modo interagiscono con noi e ci aiutano a vivere da cristiani, ci aiutano a vivere nella fede, ci aiutano a vivere la speranza e la gioia anche dopo un Venerdì Santo, cioè a non perdere la speranza e la gioia, perché così ha fatto Gesù. Ha sempre avuto fiducia nel Padre, ha sempre avuto fiducia nella presenza dello Spirito Santo che dà forza, che incoraggia, che illumina. E quindi noi su questa scia, su questo suo insegnamento, su questo suo modo di vivere, dobbiamo cercare di sintonizzare il nostro. E l'altra cosa che mi faceva pensare che non dobbiamo mai disperare, non dobbiamo mai lasciarci cadere le braccia, è la frase che c'è nella lettera agli Ebrei, quando riferendosi al sacerdozio eccetera, a un certo punto dice: egli infatti è sempre vivo per intercedere a loro favore. Quindi in questo contesto trinitario non ci dobbiamo dimenticare questa presenza di Gesù che è sempre vivo e intercede per noi in ogni istante della nostra vita, in ogni momento della nostra vita, come un amico, come un fratello che non ci abbandona mai, che è sempre vivo ed è sempre presente. E questo ci deve incoraggiare ad andare avanti, incoraggiare a non arrenderci. Poi, mentre ascoltavo Padre Gianni e Marco, mi veniva in mente un'altra cosa che potrebbe sembrare inutile in questo contesto, ma che per me non lo è. Pensavo che tante volte noi appunto abbiamo ragione anche di abbiamo delle ragioni per essere tristi, per scoraggiarci, per avere voglia di lasciarci cadere le braccia, però a volte proprio siamo messi così perché non abbiamo abbastanza fiducia e non abbiamo abbastanza speranza, abbastanza una visione più bella, più positiva della vita, no? E mi viene in mente che a volte proprio le persone, io in mente alcune persone mie amiche africane, mi insegnano questa cosa qua. Perché a volte vedo che loro, che passano magari attraverso delle prove inaudite, dove noi soccomberemmo, dove noi comunque penseremmo ma no, non ce la possiamo più fare, tutto è perduto, loro riescono a superarle e poi anche a ritrovare la gioia, quella sana gioia che li fa capaci di sorridere, di essere contenti nelle piccole cose, di gioire delle piccole cose. E credo che questo possa essere per noi un grande insegnamento.
Manda il tuo spirito, manda il tuo spirito, manda...
La barca della Chiesa, come l'esistenza di ciascuno di noi, naviga spesso dentro le bufere e il nostro cuore viene meno perché Dio ci sembra lontano. E anche i discepoli si spaventano davanti all'annuncio del Signore, della sua prossima partenza e della sua morte, e quindi vivono l'abbandono come lo viviamo noi. E quella del dolore, quella della morte, come di tutte le prove della nostra vita, fa parte del mistero, no? Appunto, della nostra vita. E anche San Paolo dice che tutta la creazione, non soltanto noi, geme e soffre le doglie del parto. Ecco, quindi la nostra vita è attraversata da questa esperienza del dolore, però il Signore ci incoraggia e dice una frase che mi ha colpito, no? Dice: un poco ancora e mi vedrete. E mi ha fatto pensare, forse vi farà sorridere un po', quando andavo in montagna ed ero ragazzina, no? Adesso vado in montagna spesso, no? Ma quando andavo da ragazzina ed erano le prime volte che andavo, c'era il Don, che era il capogita, che ci incoraggiava e diceva ogni 10 minuti, mezz'ora, diceva: ancora un poco siamo arrivati. E questo mi incoraggiava, no? E mi incoraggiava a non lasciarmi andare. E alla fine arrivavo alla meta. Ecco, Gesù dice una cosa di questo tipo, dice: un poco ancora e mi vedrete, no? Questo un poco ancora sembra proprio un incoraggiamento, un incoraggiamento a essere tenaci, ad avere speranza, ad avere pazienza nella vita e a perseverare. Quindi il Signore ci incoraggia perché in fondo non manca tanto, e se ci pensiamo bene la nostra vita è un lampo, no? E quando saremo arrivati, come dice appunto in questo bellissimo Vangelo, quando saremo arrivati come le donne dopo il parto, dimenticheremo appunto la sofferenza, perché ciò che ci attende è veramente grande. San Paolo scrive nella lettera ai Romani al capitolo 8: ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. Ecco, quindi quello che ci attende è talmente grande che tutto quello che viviamo oggi è quasi nulla, e Gesù ci invita a non avere paura, ad affidarci a Lui, no? Spesso lo ripete, e la Bibbia, no? Lo ripete praticamente ogni giorno. Hanno contato gli esegeti che Dio ci invita, il Signore ci invita a non avere paura praticamente 365 volte circa, quindi ogni giorno Dio ci invita a non avere paura, ad affidarci a Lui. Certo, però non è facile tenere duro quando siamo nelle difficoltà, nelle prove, no? E il Signore appunto ci incoraggia, ma noi facciamo fatica, quindi viene detto chiaramente: non comprendiamo quello che vuol dire, dicono i discepoli, se ne lamentano. Ma cosa sta dicendo Gesù? Noi non lo comprendiamo. E Gesù dice: io vi ho detto tutto, ma molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Ecco, cosa vuol dire? Vuol dire tante cose questa frase, no? È stata già commentata questo versetto molto bene. Però ecco, io vorrei richiamarlo perché a me fa pensare, mi fa pensare che non basta la buona volontà nella vita, no? Nelle difficoltà della vita ce la possiamo mettere anche tutta, ma non ci basta la buona volontà per poterci fidare di Dio. C'è un mistero anche nella fede, e questo mistero è lo Spirito Santo. Cioè, la fede ha bisogno del nostro contributo, ma ha bisogno anche della spinta di Dio, e Lui ci promette, come abbiamo detto, lo Spirito. Abbiamo già detto molto bene, Marco l'ha richiamato bene prima, il ruolo dello Spirito, no? Che ci aiuta a leggere la realtà, e in questa nostra realtà quotidiana c'è appunto il segno del passaggio di Dio. Ecco, questo è il ruolo dello Spirito, lo vorrei richiamare: cogliere la vita come segno. Ecco, proprio poco tempo fa, ad aprile, una ragazzina di soli 14 anni che si chiama Giulia Gabrieli, ecco, per lei hanno aperto il processo di beatificazione. È una cosa molto recente, non so se la conoscete, questa figura bellissima di questa ragazzina che è bergamasca, ecco, non ricordavo, bergamasca, ed è morta proprio a 14 anni nel 2011. Ecco, lei diceva che la vita è un segno, ogni cosa che ci accade nella vita è un segno. Aveva soltanto 14 anni e aveva capito proprio il cuore del messaggio di cui stiamo parlando oggi. Cioè, Dio ci parla continuamente attraverso lo Spirito, e ci parla attraverso gli eventi della nostra vita, e lo Spirito ci aiuta a leggere questi eventi, a rileggere questi eventi, perché il Vangelo non è passato, ma il Vangelo lo viviamo ancora oggi nella nostra vita, incarnato nella vita di tutti i giorni, negli incontri, nelle difficoltà, nelle cose anche belle, nelle gioie, e lo Spirito ci aiuta a leggere questa realtà. Non basta la nostra buona volontà, ma dobbiamo proprio, come è stato già ricordato, invocare il dono dello Spirito, perché il rischio è proprio quello di non comprendere. I discepoli dicevano che proprio non riuscivano a capire. Ecco, l'aiuto dello Spirito ci aiuta, il sostegno dello Spirito ci aiuta proprio a leggere in profondità la realtà. E poi appunto il Signore dice in questo Vangelo: vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà, e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Possiamo intendere questo versetto in tanti modi, no? A tanti livelli. E io direi che in un certo senso questa gioia è vero che la vivremo in pienezza un giorno, ma la possiamo vivere già oggi. Anche i discepoli di Emmaus erano dubbiosi, no? Ed erano sconfortati, però ripresero coraggio quando lo riconobbero nello spezzare del pane. Ancora una volta ritroviamo il segno. Ecco, e oggi per noi rimane questo il modo di incontrarlo, riconoscerlo, uno dei modi, e cioè l'incontro appunto dell'Eucaristia è uno dei segni attraverso il quale il Signore si manifesta nella nostra vita, e non solo si manifesta ma ci dà la forza per vivere la nostra vita in profondità.
Dopo la Pasqua il risorto rimane ancora un poco con i discepoli, poi prenderà definitivamente congedo da loro. Quindi riviviamo in queste domeniche il tempo della imminente separazione da Gesù, sperimentata in modo particolare dagli apostoli, dal primo gruppo che costituiva la comunità cristiana. Ma nel suo dipartire non ci lascia soli, ci promette la presenza dello Spirito. Nel brano del Vangelo odierno Gesù comincia a rivelare questa presenza dello Spirito lentamente, in attesa della Pentecoste, si parlerà sempre dello Spirito. Che cosa fa lo Spirito della verità? Vi condurrà alla verità tutta intera, verbo condurre. Altre traduzioni dicono vi guiderà, un'altra traduzione ancora, quella più significativa che può farci capire meglio la funzione dello Spirito dentro la storia, lo Spirito farà strada con voi. E il verbo adoperato da Gesù racchiude proprio il termine strada. Che cosa vuol dire? Metterà i suoi piedi accanto ai nostri, farà strada con voi, con noi. Metterà i suoi piedi accanto ai nostri sulla stessa strada. Sarà come il nostro compagno di viaggio, ci accompagna. Ecco, è bello e significativo questo termine, che può essere collegato ad un altro che dice esprime la medesima realtà, la parola accompagnamento, accompagnare. In verità non c'è da dirigere nessuno, non c'è da guidare a nessuno. Quando noi parliamo di direttore spirituale, di riferimento spirituale, di maestro spirituale, non c'è questa precisazione dentro la parola di Dio. Si tratta semplicemente insieme di riconoscere il Signore già presente, è Lui che accompagna tutti grazie al suo Spirito. Ha chiamato Mosè, ha accompagnato tutti i passi di Gesù, fa quindi di noi dei camminatori. E il camminatore è colui che cerca, che non si considera già arrivato, quindi non è arroccato sulle sue sicurezze. Lo Spirito non è sedentario, ma a principio di ricerca, di santa inquietudine. Occorre camminare, andare in cerca, guardare avanti, guardare all'ideale, guardare alla meta, guardare a un traguardo. Ecco, chi si mette in cammino di ricerca senza meta non sa dove andare. Chi cammina accanto allo Spirito cammina verso la verità tutta intera, verso un senso, una sensatezza, dentro una sensatezza della vita per tutti i giorni.
La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli e racconta il famoso discorso che Paolo fa in sua difesa. In realtà è uno dei diversi discorsi che Paolo fa dove racconta della sua conversione. Ecco, in particolare è interessante secondo me qui notare alcune cose. Per esempio che Paolo si è rivolto parlava prima con il tribuno romano in greco, ma poi parla in ebraico alle persone che gli stanno davanti, e quindi lui si dimostra, diciamo, un conoscitore della tradizione, un conoscitore della scrittura, un conoscitore della lingua dei padri. Paolo si è sempre qualificato, no, come non ha mai rinnegato il suo passato di giudeo osservante, ma proprio per questo ha capito che era in Gesù, era nella fede in Cristo la strada che si apriva per dare compimento a quella legge che lui aveva osservato. E Paolo racconta il famoso episodio dell'incontro con il Gesù risorto sulla via di Damasco, quella voce che gli dice: Saulo, perché mi perseguiti? E alla sua domanda chi sei, Signore, gli disse: io sono Gesù il Nazareno che tu perseguiti. Ora, sappiamo che Paolo aveva delle lettere per perseguitare i cristiani, per andare a condurre in prigione quelli che professavano il nome di Gesù, ma qui nel suo racconto c'è una identità, no? Io sono Gesù il Nazareno che tu perseguiti. Ecco, in ogni discepolo del Signore c'è il Signore stesso. Ecco, però è interessante anche la reazione, no, che poi hanno tutti coloro che lo stanno ad ascoltare. La situazione era che Paolo era stato appunto riconosciuto, era stato avevano tentato di catturarlo i giudei, era stato, diciamo, salvato, per così dire, dai soldati romani, dal tribuno romano, e allora lui dalla scalinata del Tempio aveva pronunciato questo discorso in cui chiariva la sua posizione. E allora, un po' perché parlava in ebraico, un po' perché appunto era capace di farsi ascoltare, c'è questa attenzione. E quando però l'attenzione cessa e a questo punto la folla gli si rivolta contro e dice: fino a queste parole erano stati ad ascoltarlo, ma a quel punto alzarono la voce gridando: togli di mezzo costui, non deve più vivere. Cosa aveva detto Paolo di così scandaloso agli occhi dei giudei che lo ascoltavano? Aveva annunciato che lui sarebbe andato al di fuori del popolo, verso i pagani. E dice così Paolo: dopo il mio ritorno a Gerusalemme, mentre pregavo nel Tempio, fui rapito in estasi e vide lui, appunto Gesù, che gli diceva, il risorto, che gli diceva: affrettati, esci presto da Gerusalemme, perché non accetteranno la tua testimonianza su di me. E poi mi disse: va, perché io ti manderò lontano alle nazioni. Ecco, questa cosa sconvolge e scandalizza. Perché? Perché per gli ebrei l'andare alle nazioni voleva dire mettere in dubbio la predilezione. Questo Dio che non era solo per loro, ma che era anche per tutto il mondo, questo fatto che loro non fossero gli unici eletti, ma che si aprisse a tutto il mondo, questo spiazzava, scandalizzava, impauriva. Ecco, sappiamo che poi il cristianesimo prende il volo grazie a questa intuizione di Paolo e degli apostoli, che non era solo per un popolo legato a una stirpe, ma per tutto il mondo. Ecco, bisogna sempre stare attenti a non chiudersi in prospettive individualiste, siano esse di singole persone o di singolo popolo, perché non dimentichiamo che Dio è il Dio di tutti. E la Chiesa nasce proprio da questa intuizione universale. E la Chiesa è cattolica, che vuol dire universale. La Chiesa nasce e cresce e si afferma in tutto il mondo proprio perché capisce che non può restare chiuso patrimonio in un solo popolo, ma che tutti gli uomini sono chiamati ad entrare a far parte.
Va, perché ti manderò lontano alle nazioni, dice il Signore nella prima lettura, il Signore a San Paolo. Ecco, cosa vuol dire? Il Signore ci apre orizzonti nuovi perché vuole raggiungere ciascuno di noi, ogni uomo e ogni donna. Ecco, anche noi siamo mandati come Paolo, siamo stati scelti e mandati in quanto cristiani perché sappiamo portare, no? Portare la misericordia e l'amore del Signore, sappiamo farlo con umiltà e consapevolezza e guidati dallo Spirito. E quindi con questo augurio, con questa preghiera, vi auguriamo una buona domenica da parte di Angela,
Marco,
Irene
e Padre Gianni.